senza sotto né fagione, ho la pasta e tutto quanto, senza diavolo e senza sangue.
Ebbene, rieccoci qui con la nostra sigla che ormai da circa 20 anni ci accompagna da questi microfoni, quelli di Radio Onda Rossa, e la trasmissione è Tarantula Rubra.
Sta musica è come una minaccia, che la catena di c'era tutti c'è un faccio, fuori come una memana,
ben ritrovati con noi con la Music Award che vi proporremo durante questa puntata del 24 febbraio 2019. Nella prima parte della puntata parleremo ancora oggi del libro di Lia Giancristofaro, Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente, molto interessante. E poi novità musicali, nella seconda parte ci dedicheremo soprattutto a musica africana. Ma benvenuto, il benvenuto ve lo dà oggi un disco targato 1978. Ci sono Ares Tavolazzi, Franco Mussida, Fariselli, Capiozzo, Marco Arcari e anche Teresa Desio. La voce era quella dell'indimenticabile Demetrio, ma qui non c'è voce, c'è solamente strumenti. Sì, ogni tanto compare la voce di Demetrio vocalizzando, diciamo. Il CD si chiama Europa Minor. Ed ecco che parte, il brano è omonimo.
We'll be right back.
E vabbè, si è troncato così il CD, non è stato il nostro volere, ogni tanto i mezzi si bloccano, ma noi continuiamo, Perché? Perché soprattutto era una trasposizione da vinile su CD, quindi sarà successo qualche cosa, il lettore non lo voleva più leggere. Da sottofondo Paolo Vivaldi suona con tutta la sua orchestra. Noi riprendiamo questo viaggio che avevamo fatto all'interno del libro di Lia Giancristofaro, Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente, dove appunto nella puntata scorsa si era evidenziato come questo rito millenario dei serpari che stava comunque continuando in un paese quasi ormai svuotato, moribondo diciamo, è diventato una risorsa nel più grande rispetto appunto del rituale stesso, grazie soprattutto all'antropologo Alfonso Maria Adinola e tutti gli studiosi che gli hanno dato una mano, ma non solo, anche seguito. Ricordiamo che il pellegrinaggio che si faceva a maggio a Cocullo è sempre avvenuto, diciamo, per quanto ci è dato ricordare, il primo giovedì di maggio. Invece dal 2011 è stato accorpato alla giornata del 1° maggio, e a fronte di scarsi cambiamenti formali il rituale è molto cambiato nei significati e negli obiettivi. Infatti fino agli anni 70, epoca del boom economico e della transizione dal lavoro contadino al lavoro in fabbrica e nei servizi, le serpi venivano catturate come oggi, venivano apposte vive sulla statua di San Domenico Abate come ancora oggi, e poi alla fine della festa venivano liberate senza subire danno. I protagonisti raccontano che fino agli anni 50 le serpi venivano uccise nei pressi della fontana del paese per essere vendute ai devoti, i quali le cucinavano e le mangiavano. Questa usanza potrebbe sembrare crudele per noi che abbiamo un'ampia gamma di prodotti alimentari e proteici, ma non era certo inusuale per popolazioni abituate a mangiare ogni sorta di animale domestico e di selvaggina, tra cui cani, gatti, arvicole, uccelli, rane, caprioli e lumache. Tra le usanze dismesse c'è anche quella di portare in chiesa i serpenti, che fino agli anni 60, durante la festa votiva, venivano posti in vari esemplari sull'altare di San Domenico. I devoti erano convinti che il loro comportamento fosse utile per proteggersi dai morsi degli animali selvatici, dalle odontalgie, dai mal di denti praticamente, dalla febbre e dai terremoti. E immortalati dalla TV nazionale e dalle pagine dei giornali in azioni magico-religiose, come tirare la campanella di San Domenico con i denti o mettersi una serpe sul collo, diventavano per lo sguardo esterno un'icona del sottosviluppo, una manifestazione della miseria culturale di un'Italia imbricata di quelle che per uno sguardo progressista erano le caratteristiche più inquietanti di un mondo magico, un mondo che, come nel Medioevo, attribuiva atti magici verso la statua di un santo, ricoprendola di quei serpenti che nel cristianesimo assumono un significato demoniaco e opposto alla santità. Per questo coacervo di elementi contraddittori, già nel XVIII e nel XIX secolo il rituale cocullese veniva studiato da medici, filologi, storici ed etnologi, e diventando un tema topico per gli studiosi che di volta in volta si interrogavano sulla strana figura del serpente che cura, sulla misteriosa agiografia di San Domenico da Foligno e sui residui della figura medievale del ciarallo, mago, incantatore e cerusico, da cui discenderebbe la moderna figura del serparo. Il rituale, nelle sue molteplici articolazioni, era stato notato e descritto da studiosi ed artisti e costituiva un caso di studio analogo al tarantismo pugliese che, essendo impossibile da inquadrare clinicamente in modo compiuto come patologia psichiatrica, veniva bollato come patologia culturale di un meridione agropastorale magico e primitivo, contrapposto alla cultura urbana e operaia del nord, portatrice di progetti più razionali e positivi. Come noto, il nodo del tarantismo pugliese fu sciolto da Ernesto De Martino, che nel 59 ne evidenziò l'autonomia simbolica, in grado di proiettare l'azione corporea in una dimensione diversa rispetto a quella del determinismo naturalistico. L'attribuzione del malessere ad un immaginario morso della tarantola era dunque un rimorso inteso come incapacità culturale di servizi della coscienza e della ragione trasformatrice. Questa interpretazione culturale ampia e sistemica costituisce l'atto di fondazione dell'antropologia culturale italiana e stimolò una lettura più ampia e sistemica di analoghi dispositivi magico-religiosi, come il rituale magico-religioso del morso, di serpente, di cane rabbioso o di eventi distruttivi per le colture, che viene rappresentato ed esorcizzato a Cocullo tramite la figura intermediaria di San Domenico.
Ce ne sta, l'estate sta per arrivare, coperta, leggera, a venire a sera. E ma non si scoprono già, l'addore inebriante, tu fermo, andiamo, chiamare tu puoi via. Se spreche le tene sarai, s'arrive più tardi, lo succiare ma più male non vende, la più puzzulente, un grande s'acconce, non c'è che devo.
mio sacro serpente imponeva indagini storico-religiose vaste e trasversali. In molte civiltà del Mediterraneo il rettile si è andato caricando di valori positivi e negativi, come il suo veleno contro veleno che, analogicamente al suo letargo risveglio, sospende il limite tra la vita e la morte, rappresenta la fragilità del confine tra bene e male, condensa l'ambizione della conoscenza e l'umana angoscia degli eventi naturali imprevedibili ed incontrollabili. Nel 1973 Alfonso Maria di Nola, attraverso un metodo storico-religioso, cominciò a dipanare l'intricata matassa dei significati del santo coi serpenti, considerando il rituale contemporaneo come un esorcismo, come un terreno d'incontro tra il mondo della terapia popolare e il mondo della religione ufficiale. Alla festa di San Domenico si recava chi fosse in preda all'odontalgia oppure vittima del morso selvaggio di serpenti, scorpioni o cani idrofobi. Il malato, varcato il confine di Cocullo, veniva scosso da convulsione epilettica, segno evidente che per opera del santo il corpo aveva rigettato il male. Dunque era iniziata la guarigione nell'atto stesso di mettere piede nella terra cocullese, ritenuta sacra e affrancata dal male. Nel campo sacro della festa l'esorcismo si rinnovava in nome del santo tramite la pubblica manipolazione dei serpenti, simbolo del male. L'immagine inquietante ctonia di questi animali è preponderante rispetto al ragionamento logico secondo il quale i serpenti di San Domenico sono docili e innocui. Dunque la constatazione di rimanere illesi al contatto con l'animale determina, per analogia o per finzione, la miracolosa liberazione dal morso selvatico e da ogni altro pericolo del mondo agropastorale. In virtù di questa analogia, i pellegrini chiedevano al santo anche altre grazie, estendendo la metafora del morso alla grandine, al terremoto, alla tempesta, all'invasione dei bruchi e delle cavallette che devastavano le colture e proiettavano sui contadini le ombre della miseria e della disperazione. Questo insieme di funzioni ergologiche aveva dunque ampliato il protettorato assunto nel corso dei secoli da quel San Domenico eremita e predicatore. Superando i confini del determinismo, Alfonso Maria di Nola ha esplorato la vicinanza dei cocullesi coi serpenti, una vicinanza intesa come intreccio inseparabile di senso e di azione. Per arrivare a questa comprensione più ampia, di Nola ha usato l'antropologia religiosa, ma anche la storiografia. Di Nola ha decifrato l'autonomia simbolica della finzione rituale del male storico ammansito dal santo e ha evidenziato che il razionalismo occidentale, malgrado le sue ambizioni di omnicomprensività, non riesce a ricomprendere per intero i fenomeni umani. Si pensi ai limiti della categoria biometrica della corporeità e alla risoluzione del malessere ottenuta tramite il rito per via di un dispositivo culturale che in modo riduzionista è noto come effetto placebo. Sicché lo stesso studioso a Cocullo si è fatto pellegrino, ha partecipato alla festa, ha superato la sua diffidenza storica nei confronti del serpente. La solidarietà tra diversi, l'inedito sodalizio tra lo studioso e i suoi informatori, la loro comune resistenza ai meccanismi di potere veicolati dalla disuguaglianza sul terreno etnografico cocullese hanno realizzato un conferimento di senso all'esperienza dell'essere soggetti e oggetti culturali. quanto riguarda l'Abruzzo, la presenza di quelli che oggi sono detti serpari e che in passato erano chiamati ciaralli era stata connessa all'antica tradizione ofidica marsa, testimoniata dai resti del santuario precristiano della dea ofidica Angizia, nella vicina Luco dei Marsi. L'ipotesi marsa soffriva di un'estensione temporale troppo ampia e non spiegava la connessione con il quadro cristiano popolare legato al culto di San Domenico Abate. Di Nola, perciò, andò oltre l'ipotesi archeologica e si concentrò sul Medioevo, mettendo la peculiarità cocullese in relazione con l'attività di ciaralli e sanpaolari, maneggiatori di ofidi ed erogatori di tecniche di guarigione nel nome di San Paolo. Secondo Di Nola, uno dei passi di Luca degli Atti degli Apostoli costituisce l'atto di fondazione della religione cristiana a Malta ed è alla base di una lunga serie di miti, leggende e tradizioni popolari che si manifestano in modo residuale tramite culti come quello di Colcullo a Marcopulos nell'isola di Cefalonia. La vicenda riportata negli Atti degli Apostoli narra infatti che San Paolo, approdato a Malta, mentre si scaldava davanti al fuoco, venne morso a una mano da una vipera sbucata dalla legna. Gli isolani, vedendo la bestia penzolargli dal polso, pensavano che sarebbe presto morto per giustizia divina. Ma Paolo scosse la mano e la bestia finì sul fuoco senza fargli danno. Gli isolani cambiarono opinione e ritennero che l'uomo fosse un dio, un grande guaritore, e da ciò si sviluppò il mito dell'immunità di Malta dagli animali velenosi, ottenuta per intercessione di San Paolo, il quale è riferito anche ad altre aree d'Italia poste sotto il patronato del santo. Si pensi a Palazzolo a Creide e a Solarino in Sicilia o a Galatina in Puglia, dove appunto si verificava il fenomeno del tarantismo. Certamente alla base di ciò c'è il prestigio. Per i maltesi il miracolo della vipera dimostrava di aver avuto il privilegio di essere stati convertiti al cristianesimo direttamente dall'apostolo e consentiva di rivendicare un primato politico-religioso.
بلدي كانت ملياني بزهار حرقوها وقاطعوا الأشجار بلدي نادت شكرا للحجار اللي حملوها بدم أولاد زهار
I miti e le leggende e le tradizioni popolari connesse all'origine sovrannaturale dell'immunità dal morso dei serpenti si possono ricondurre a tre gruppi. Il primo gruppo narrativo è legato alle vicende di Paolo sull'isola di Malta, che abbiamo testé citato, e si basa sia sul motivo della fonte con l'acqua miracolosa che il santo fece scaturire per dissetare e battezzare i naufraghi suoi compagni, sia sul motivo della terra della grotta dove egli visse durante la sua permanenza sull'isola, che tuttora viene ritenuta efficace contro i morsi delle serpi velenose grazie al contatto con il santo, e per questo viene asportata dai devoti e custodita come un talismano. A Cocullo troviamo entrambi questi motivi, cioè la fontana del paese, la cui acqua è ritenuta medicamentosa, e la terra della grotta del santo, sita nella chiesa che secondo Di Nola sostituisce quella che in passato era la spazzatura del pavimento o la raschiatura delle pareti della chiesa. Tale terra è detta manna di San Domenico e viene prelevata dai devoti per motivi cultuali e terapeutici. Tale sostanza potrebbe contenere carbonato di calcio e salicilati, i quali spiegherebbero gli effetti positivi sui devoti che la ingeriscono in caso di febbre, indigestione, infezioni delle vie urinarie, dolori articolari e odontalgie. Il secondo gruppo narrativo è legato alla presunta immunità dell'isola di Malta dalle serpi velenose e si basa sul motivo per cui è il confine stesso del luogo sacro a far perdere il veleno ai serpenti, rendendoli innocui. In effetti, storicamente, l'isola di Malta non presenta rettili velenosi, ma le vipere dovevano esserci all'epoca di San Paolo, vista la vicenda narrata negli Atti degli Apostoli e vista la pratica, archeologicamente testimoniata, del culto di Ercole, strangolatore di serpenti. La successiva assenza dei serpenti velenosi sull'isola potrebbe essere ricondotta al miracolo di San Paolo, che probabilmente insegnò agli isolani come liberarsi dai serpenti velenosi, risparmiando quelli innocui. A Cocullo troviamo anche questo motivo, cioè la credenza secondo la quale il territorio sia stato liberato dai serpenti velenosi per intercessione di San Domenico. Il terzo gruppo narrativo è legato infine alla presunta immunità dei maltesi dai morsi dei serpenti velenosi e alla loro capacità di maneggiare indenni gli ofidi. Tale immunità è la contropartita offerta da San Paolo a quanti lo avevano accolto. Da questa immunità trasse origine l'arte dei sampaolari, sviluppatesi in Sicilia, in Puglia, in Calabria e in altre regioni della penisola italiana. I sampaolari maneggiavano senza danno gli ofidi e avevano il potere di guarire i morsicati dai serpenti velenosi principalmente con l'uso della stessa saliva loro. Presumibilmente essi praticavano un'incisione sul morso per risucchiare con la loro bocca il veleno fuori dalle carni del malcapitato. I sampaolari applicavano sulle parti malate la terra di Malta o la spergevano di acque miracolose. Erano detti anche ciaralli, dal greco antico corno, keras, riferito alla forma arcuata del serpente, oppure ai recipienti che i guaritori usavano per contenere i loro medicamenti.
Nessuno parte davvero, si nutre nel mare nero, nessuno lascia la terra e sceglie di essere straniero, nessuno che ne sa niente, nessuno dirà alla gente, nessuno ritorna a casa con la faccia da perdente, nessuno respira piano, ha paura del capitano, nessuno che guarda il porto mentre arriva da lontano, nessuno si prende colpe, almeno per questa volta, nessuno lancia per primo il sasso e non c'è mai rivolta. E l'Odissea se l'è fatta, nessuno ad ascoltare sirene, nessuno ed a tornarsene a casa, e nessuno a chiuderci gli occhi, e nessuno, e non si è perso nessuno. E nessuno che si è salvato, nessuno che è mai partito e dice di essere arrivato, nessuno che ti racconta che passa sull'altra sponda, nessuno che si avvicina piano onda dopo onda. E l'Odissea se l'è fatta, nessuno ad ascoltare sirene, nessuno ed a tornarsene a casa, e nessuno, vi giuro, a chiuderci gli occhi, e nessuno, e non si è perso nessuno ad ascoltare sirene, nessuno ed a tornarsene a casa, e nessuno, vi giuro, a chiuderci gli occhi, e nessuno, e non si è arreso nessuno. Imbarcato, nessuno si è salvato, nessuno, nessuno, nessuno è ritornato, nessuno torna a casa, unisce i traditori, nessuno è lì che aspetta di rimanere fuori.
Lumare mi aspetta, lumare, gaincia de mia, ve solo lumare. Carita che aspetta e mi aspetta, me mina all'oscuro come una saietta. Mi fici taccare la tavola, occhi lucenti dei femmine stei. Lo fondo de mare gnottio, vide speranze dell'amici mei. Guagliato lui entro la mano e lo giorno cade a raggio toccato. Sirene de polizia, ma giuciucata la vita mia. 40 lì giorni de fame, padendo la sede, contando le ore. Signore, fammi campare, pur se fatto del naggio colore.
Concludere, non possiamo mettere di considerare l'idea popolare secondo la quale il serpente è un essere soprannaturale, capace di affascinare chiunque lo guardi, come l'antico basilisco, dominabile solo per intercessione del soprannaturale. Dunque l'arte di controllare il serpente non si apprende andando a bottega, ma è un carisma, un dono soprannaturale. Questo la popolazione del centro-sud credeva fino alla prima metà del Novecento. Della charma, dal francese arcaico charade, fascino, da cui il contemporaneo charme, erano beneficiati i maschi che nascevano il 25 gennaio e il 29 giugno, date che commemoravano la conversione e il martirio di San Paolo, oppure erano ultimi di 7 figli maschi, come hanno documentato anche altri autori. I predestinati potevano ottenere il potenziamento della capacità di manipolare i serpenti tramite un rito detto inciarmazione. Gli attrezzi del loro mestiere erano le mani, con le quali ognuno di essi maneggiava la vipera, l'aspide, la biscia, il calabrone, lo scorpione, il rospo, il ragno e altri rettili e insetti velenosi. La sua saliva rimarginava i morsi di questi animali, perché sotto la lingua egli ha, dicono, un muscoletto in forma di ragno. Questo secondo le testimonianze del P3. La trasmissione della ciarma era prevalentemente maschile e ha trasformato la denominazione del mestiere in un cognome tra i più diffusi in Sicilia e nei paesi dell'Appennino centro-meridionale, con le varianti di Cerasolo, Ciravolo, Ceraulo, Ceraolo, Ceravolo, Ciarullo, Ciarma. Questi sono appunto i cognomi più diffusi. La caratteristica prevalentemente maschile del mestiere non escludeva le donne. A Belvedere, in quel di Siracusa, si ricorda una certa Paolina che alcuni decenni fa esercitava l'arte di San Paolo.
Ne viene gli assatisfa a satisfa.
Le figure di Eracle, San Paolo, di San Domenico e di quanti altri riuscirono a manipolare i serpenti senza ricavarne danno vanno connesse all'abilità, storicamente documentata da Erodoto, Varrone, Strabone e Plinio, di precise culture ofidiche e itineranti come quella degli Psilli, diffusi in Asia Minore, o dei Marsi. Già Pitre supponeva che la cultura ofidica si fosse diffusa geograficamente dal Medio Oriente a Malta, alla Sicilia e poi al resto della penisola. Ma è fondamentale l'osservazione di Dinola, secondo il quale fu la riproduzione di un'organizzazione sociale chiusa a consentire la trasmissione della competenza. Altri osservatori utili sono in merito alle altre osservazioni utili sono in merito alle modalità della terapia. In Puglia, per esempio, la presenza dei ciaralli era funzionale per via della presenza di animali velenosi, ragni, scorpioni, serpenti, e si associa con l'uso di curare i morsicati o gli ammalati in generale attraverso la musica, sempre per intercessione di figure mitiche, ultima delle quali quella di San Paolo. Questo insieme di elementi condusse alla particolare configurazione del tarantismo come dispositivo mitico rituale che al tempo stesso era causa e soluzione del male.
الدمع على وجنات نهايا Yeah.
minaccia è stata rilevata.
Le fabbriche delle armi, addie, danne votato. Li sordi a redu moi danno cercato. Vanne chiaro presidente, che sta amore tanta gente. Che dopo la Palestina
ci sveiamo la Cina.
Ad un bacio di generali libici li hanno bombardati. E la vinimo alla televisione, le bionde contro a Lucannone. Ma ad un bacio di generali libici li hanno bombardati. E la vinimo alla televisione, le bionde contro a Lucannone.
Sono le 16:50, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Salutiamo questo interessante testo di Lia Giancristofaro, Cocullo, un percorso italiano di salvaguardia urgente, edito da Patron di Bologna. E voglio ricordarvi, prima di proseguire con la musica, che Paolo Vivaldi ci ha accompagnato con i sottofondi, ma abbiamo ascoltato anche un gruppo abruzzese, appunto, la Nuova Agricola Associazione, con il brano Frecht, tradotto si sa fregati. E poi Aulicocco, che ha cantato un tradizionale greco di Smirne, La Vedova, e la bellissima Tarantella del Gargano con la voce di Guido Sodo, ma non solo, l'intro di Faisal Taher, grande cantore palestinese, che ha appunto associato la sua versione della Tarantella del Gargano chiamata Baladi insieme alla Tarantella del Gargano. Abbiamo ascoltato Odissea, un brano tratto dal CD omonimo della Banda Adriatica. E vi consiglierei di cominciare a tenere a mente questa Banda Adriatica, perché lo vedremo. E poi Trump, cavallo di ritorno palestinese, con Cesare Dell'Anna e Claudio Giagnotti, ovvero Cavallo al secolo, Cavallo, con appunto questo brano tratto dall'ultimo lavoro di Cesare, che si chiama Giro di Banda. Adesso vorrei proporvi un po' di musica africana. Comincerei con Makola Mambo. Makola Mambo, musicista, tastierista, cantante, origine nigeriane, ci fa ascoltare Orimiye, che è una canzone tratta dal suo repertorio live. Questo solamente Radio Onda Rossa ve lo può trasmettere, ve lo garantisco, non ce l'avrà mai nessuno in mano questo disco, perché è stato veramente registrato dal vivo personalmente. È una canzone che rivela lo stato stato di sofferenza che i nigeriani vivono, privati di tutto quello che è assolutamente necessario per vivere con dignità. Quindi sperano, attraverso questo canto, si rivela in questo canto la speranza che loro hanno di essere aiutati da madre natura, pregando per esempio gli esseri benedetti come gli uccelli Agbe e Alukò, di estrema bellezza, simboli preziosi per gli Yoruba. Ovviamente sì, questo è un canto Yoruba che Makola Mambo ci andrà a interpretare, miscelando appunto la musica tradizionale Yoruba con la musica high life tipica appunto nigeriana di questa tribù che sono gli Yoruba. Quindi musica Yoruba contemporanea e musica high life, quindi tratto da un performance live in London, perché Makola Mambo vive tra Londra e l'Italia. Noi ci andiamo ad ascoltare la bellissima voce che interpreta Orimiye. Bellissimo, delicatissimo brano Yoruba High Life, solo per voi di Radio Onda Rossa, in nessun'altra radio questo.
belli uoremi
Baglie, baglie
E bemmo mambaglie
Baglie, mamma, mamma, già
E bella mambaglie
Baglie, mamma, mamma, già
Ah, asciai
Come fai a volerà Baglie, gli uoremi Baglie, baglie
Omarayele Bobo, that's it bakadara e dada
Omarayele
Arayi Won do we papa
papa o papa
Omarai won do we go she
papa o go she
One day, Kakonga.
Shake it on us.
Hey, hey, hey.
Aye.
Aye, aye.
Aye.
Omoaraye.
Aye.
Oh, 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 oh.
Aye.
Aye, aye.
Aye.
Omoaraye.
Aye.
Aye, aye.
Aye.
Ah. Ebe mumambaye.
Aye, mama, mama, ya.
Ebbene, questa era la voce vellutata del cantante nigeriano Makola Mambo, un concerto live a Londra. Orimiye era il canto, era la canzone. Dalla Nigeria andiamo al Senegal. Beh, ormai lui non è famoso, è di più. Lui è Youssou N'Dour, oggi ministro della cultura e del turismo. Il suo genere musicale è chiamato Mbalax e noi ci ascoltiamo da un lavoro datato 1994, un lavoro che tra l'altro conteneva due tracce di Bob Dylan, chiamato The Guide, questo lavoro. Noi ci ascoltiamo Generation.
Come on, no, no, no. petto, fortuna abbiamo noi.
Straordinario Yusundur. Yusundur, e oggi chiudiamo con una signora. Mama Africa, come non conoscere questa signora, appunto soprannominata Mama Africa, Miriam Makeba, deceduta novembre 2008 a Castel Volturno per un attacco cardiaco. Qualche ora prima, anche con dolori a petto, forti dolori a petto, si era esibita in un concerto contro la camorra che aveva appena ucciso 6 immigrati africani. La grande, grandissima voce del Sud Africa, ma di tutta l'Africa, Miriam Makeba, oggi con Dizzy Gillespie, Live in the Future. Il CD era del 1991, Eyes on Tomorrow. Lei, la signora, ascoltiamola. Oh. Ed è con la grande voce di Mama Africa, Miriam Makeba, e la grande trompa di Dizzy Gillespie, che oggi Tarantula Rubra si congeda da voi. Allora ci salutiamo dandoci appuntamento a marzo. Questa è sempre Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra, letture socio-etno-antropologiche, ma non solo, musica di tutto il mondo, di tutti i sud, dei sud che poi diventano nord e nord che diventano sud. Questa è la radio che vi fa sentire in esclusiva della musica che non troverete in altre radio, così come le nostre interviste, così come noi tanti redattori vi invitiamo a sostenere la vostra radio nella bellissima campagna di radio abbonamento 30 per 1000. Venite sul nostro sito ondarossa.info, con un semplice click troverete tutto quello che è necessario alla nostra radio per sopravvivere, che dal 77 non prende soldi da nessuno tranne che da chi se la sente. Noi che lavoriamo per voi e voi che ci sostenete diamo la possibilità ancora a questa radio di trasmettere libera come sempre nell'etere. Nell'etere degli 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio, ma in streaming per tutto il globo su ondarossa.info. Ebbene, per oggi è tutto. Saluti e libertà per tutti quanti voi che ci state ascoltando. Un ciao da Tarantula Rubra. A presto. Ciao.